I latini dicevano che motus in fine veloce. Oppure i proverbi hanno sempre in cauda venenum. Allora, vorrei concludere questo nostro piccolo percorso con il commento a quella che è chiamata, no, la lotta di Giacobbe con l'angelo. Lo riprendo prima dal testo della Genesi e poi dal commento che il profeta Osea ne fa. Sembra che riprenda le stesse cose, ma aggiunge qualcosa che dà, come dire, come una la prospettiva in cui percepire quell'evento. Allora, il momento è molto tragico perché Giacobbe finalmente torna al suo paese dopo aver passato, quanti ne sono? 27, adesso non li ho contati, ma comunque ben più di 20 anni, no? Però, pensiero, e quel fratello che ho fregato, come mi prenderà? Quindi il pensiero è, lui torna, ma cosa troverà? Allora, manda avanti ambascerie con lauti doni in modo da... Però non è sicuro. A un certo punto, visto che ormai quello che poteva fare ha fatto, fa passare... lo Yabò, il torrente, no? A tutta la sua gente e lui resta dall'altra parte da solo nella notte. La lotta di Giacobbe con l'angelo avviene in questo momento drammatico. Non sa cosa troverà, ha già mandato avanti i suoi messaggeri, ha già fatto passare il torrente a tutti i suoi, quindi, familiari, servi e anche beni, e lui si trova da solo. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: lasciami andare, perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: svelami il tuo nome. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, davvero disse: ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. L'episodio è questo, ci sono molti particolari che noi non comprendiamo più, sia perché siamo molto distanti dalla mentalità ebraica, no? E sia in effetti perché la descrizione è molto condensata e supporrebbe la conoscenza dei moti che intervengono in questi, diciamo, in queste esperienze. E noi siamo un po' a digiuno e dell'uno e dell'altro. Ma alcune cose di fondo noi le possiamo percepire. Dunque, il cambio del nome da Giacobbe a Israele. Allora, il cambio del nome è finalizzato all'esito della lotta. Cioè, siccome ha lottato e ha vinto, allora si può chiamare con un altro nome. Ma il nome che lui riceverà è colui che ha visto Dio. Quindi vuol dire che la finalità della lotta è di poter contemplare Dio, è di poter, quello che la scrittura in altri passi e poi tutta la tradizione, vedere quello che il mio cuore cerca, vedere colui che mi ha amato e che mi ama, no? Quel vedere. Vedere in questo caso ha un valore molto denso, non è solo un guardare, è un vedere come una specie di scoperta, no? Scoperta nel senso che appena tu percepisci questo, tu sei tutta piena. Ripeto, non è soltanto che si apre l'occhio e io lo vedo, ma è un vedere che rappresenta come la conclusione, diciamo, di un anelito che ha lavorato il cuore. Una piccola parentesi, nei salmi quando si dicono di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto, e poi dice il mio volto cerco Signore, nel testo italiano non si riesce a tradurre la tensione emotiva di questo cercare, perché noi diciamo cerco la chiave, cerco, è sempre lo stesso verbo, no? E cerco Dio. In latino invece, un ebraico che io non lo conosco, quindi non, è inutile che riporterei solo le cose che ho letto di qua e di là, ma io non conosco, ma il latino, neanche il greco, il latino ha il verbo esquisivi, non è soltanto un cercare, ma è il cercare, perché tu hai una brama dentro, non aspetti che quel momento lì, tutto è teso verso lì e finalmente boom, lo vedi. Esquisivi ha un sapore eminentemente amoroso, il poter vedere, no? Spesso non nel linguaggio, vedere i tuoi occhi, no? Vedere il tuo viso, vedere, cercare quel valore lì. Ora, la lotta, poi dopo spiego in che cosa consiste la lotta, è finalizzata a vedere Dio. E c'è una specie di contraddizione. Allora, si dice che Giacobbe lotta e vince, ma a dire la verità quello fregato resta lui, nel senso che resta il zoppo. Come mai? E allora, senza dilungarmi troppo, no, ma percepite questa cosa, cioè quando si combatte con Dio, la vittoria è di essere sconfitti. Cioè più voi dovete dire basta, ho capito, hai vinto tu, e più, diciamo, si vince. Cioè con Dio la vittoria è quella di rassegnare, come dire, ogni vostro diritto, ogni vostro. Detto con le espressioni che usano spesso i mistici, no? Vincere significa essere sconfitti. Quando tu con Dio sei sconfitto, allora vinci. Faccio subito una deduzione. Quando voi dovete difendere voi stessi, non difendete secondo le ragioni che avete. Allora, la vittoria corrisponderebbe a io ho esibito le mie ragioni, l'altro mi dà ragione, sono a posto. Ecco, con Dio avviene esattamente il contrario. Tutte le ragioni che voi adducete devono rivelarsi cretine. Rispetto alla ragione di Dio che porta pienezza al nostro cuore. La lotta è quella di cedere le proprie ragioni. Non è che siamo tanto convinte, vedo là le facce, ma non c'è un'altra strada. Quando poi si dice, no, che bisogna essere umili così, non immaginate umili, non dico niente, tengo chiusa la bocca. Non è mai cedere le proprie ragioni, e il cedere le proprie ragioni con animo largo, non restando musoni. Cioè il cedere la propria ragione significa accedere allo spazio di vita del cuore. Le nostre ragioni invece lo bloccano, e bloccandolo il cuore non può essere soddisfatto, e immagina che non è soddisfatto perché non ha difeso proprio bene le sue ragioni, se no ancora qualcuno che deve far valere. E siamo fregati su tutta la linea. Allora, la benedizione, no, che Giacobbe strappa è la benedizione che lo abilita a vedere Dio. Siccome lui ha paura di incontrare suo fratello, allora la benedizione è legata al fatto che qualsiasi cosa succede, lui ormai è come custodito nella logica del suo Signore. La benedizione è quella che permette di vivere la vita dentro la comunione con Dio senza più temere nulla dall'esterno, a dire la verità anche dall'interno, ma senza più temere nulla dall'esterno. E la lotta per avere la benedizione, episodio che i padri interpretano simbolicamente come la benedizione per ereditare la terra del proprio cuore. Oppure, ed è facile questo passaggio, per avere l'intelligenza delle scritture. Io ho sempre ricordato che se voi comprendete le scritture, comprendete il vostro cuore. Se comprendete il vostro cuore, comprendete le scritture. Quando uno dei due non vi permette l'intelligenza, vuol dire che sono negate tutti e due. Ora, quando il profeta Osea riprende questo episodio, lo rinarra con piccole aggiunte, vediamo cosa le trovate. Vi leggo come è narrato nel libro di Osea e siamo al capitolo 12, i versetti 4-7. Egli nel grembo materno soppiantò il fratello e da adulto lottò con Dio, lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia, lo ritrovò a Betel e là gli parlò. Signore Dio degli eserciti, Signore è il nome con cui celebrarlo, tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia e poni sempre nel tuo Dio la tua speranza. È la ripresa di Osea di questo episodio, diciamo così, letto a insegnamento, a istruzione di coloro che ascoltano. Cos'è che ha aggiunto? Ha aggiunto pianse e domandò grazia. Il profeta interpreta così il dramma della lotta interiore di Giacobbe. Non parla della paura, parla del pianto. Per cosa piange non è detto. Dice solo che il pianto è domanda di grazia. Grazia che per Giacobbe diventa vedere Dio. Deducete. Entrando nel cuore con il pianto si scopre che è abitato da Dio. Questo è il segreto. Come battuta in genere diciamo gli amici o i parenti di una ragazzina quando si innamora che poi non è corrisposta, piangi, piangi che diventi più bella. Non si dice così. Lontano, proprio lontano, intuito di questo enorme dramma del nostro cuore. Perché è proprio un dramma? Diciamo così, se io so che ho combinato un guaio e poi mi viene messo sotto il naso, io posso ancora accettare, cioè, mi dispiace, resto ferito, resto, come dire, bruciato, no? Mi brucia, però non sono proprio disonesto, lo riconosco, piango e sono a posto. Ma se invece di aver fatto un guaio io ho fatto una cosa buona e viene interpretato male e quindi mi si accusa, è facile riconoscere e piangere? Si piange dalla rabbia. Perché l'altro, ma non si riconosce più, no? Ecco, quando si allude beati coloro che piangono, si allude a questa situazione particolare. Tu puoi capire che piangi davvero per i tuoi peccati quando hai ragione e il fratello ti viene contro. Perché quando non hai ragione e il fratello ti viene contro e tu piangi, è abbastanza logico. Ma non è logico il caso che ho appena detto. Allora, o lì vale la dimensione dello spirito, la dimensione spirituale, cioè l'azione dello spirito, oppure io sono ancora carnale. Il vedere Dio non è legato al primo riconoscimento, ma al secondo. Perché vuol dire che io non faccio più riferimento a me stesso. Faccio riferimento proprio alla benedizione di Dio che cerco. Non è la benedizione che si sovrappone a quello che io ho già posto. È proprio la benedizione in cui io credo, in cui io, diciamo, mi nascondo, in cui io sto. Posso spiegare le cose anche così. Perché nella tradizione antica, non in questa moderna, non nell'epoca moderna, ma nella tradizione antica, il discernimento per verificare, valutare dove vi trovate nel cammino spirituale non è mai all'attivo e sempre al passivo. Vale a dire, se io ti dico, tu a che punto sei? Dici, io desidero il bene, sono generosa, voglio fare questo, voglio fare quello, no? E quindi sono tutte cose positive, no? Cioè tu, se guardi questo, ti illudi. Il discernimento non è mai dato dal vedere ciò che io faccio, ma dal vedere come io reagisco. Perché io faccio il bene, uno mi pesta i piedi e io reagisco male. Allora, il discernimento è sempre, diciamo, espresso al passivo, perché il passivo rivela la dimensione nascosta del nostro cuore. Quella dimensione nascosta è esattamente quella che deve essere toccata dalla grazia. Se quella dimensione nascosta non è toccata dalla grazia, tutto quello che noi facciamo va a finire in acqua, perché alla fine lavora ancora per la nostra faccia, diciamo, per la nostra gloria. E non si risolve nella gloria di Dio. Quindi, quello che sarebbe il vero desiderio del cuore di vedere Dio, non si realizza. Non realizzando quello, praticamente, tutti gli sforzi che fate è come se non arrivano a soddisfare questo merito del cuore. Questa cosa non riguarda solo quello che gli altri ci fanno, ma riguarda anche gli eventi che succedono. E tenete anche conto la storia che mi ha caratterizzato. Voi sapete che ognuno di noi, no, nella sua storia ha ciò che ha fatto e ciò che le è stato fatto. Spesso quello che le è stato fatto o non le è stato fatto quando doveva essere fatto, pensate a tutte le mancanze di attenzione, no? Segna profondamente il nostro cuore. Quando noi da adulti ci riferiamo a Dio, Dio non è il risolutore delle nostre questioni psicologiche, perché sarebbe semplicemente un buon dottore, ma mi sembra che Dio non è soltanto un buon dottore. Allora, il riferimento a Dio vale per la totalità del nostro cuore, quindi della nostra persona, da quando siamo nati o concepiti fino a quando finiremo. Questa totalità, no? Noi dobbiamo imparare a percepirla nell'amore di Dio, e la strada per è solo quello del piangere, è quello del rendersi conto che noi abbiamo proprio bisogno di questo amore di Dio, non amore di uno dell'altro o di quello che ci ha fatto o non ci ha fatto. Tanto che sentite come è espresso questo, diciamo, questa disposizione di fondo, che non è mai scontata nel nostro cuore, nella tradizione dei Hasside. Dice, quando Rabbi Shmelke e suo fratello arrivarono dal Maggid di Mezrich, che sarebbe, era, allora era la personalità più in vista della comunità ebraica hassidica, no? Dissero: i nostri saggi ci hanno dato una massima che non ci dà pace, perché non riusciamo a comprenderla. È questa: che l'uomo deve lodare e ringraziare Dio per il male come per il bene e accoglierlo con la stessa gioia. Diteci, Rabbi, come bisogna intenderla? Non è una vera questione questa? Il Maggid rispose: andate alla scuola, vi troverete Sussià, quello che, di cui quando era giovane, no? Era diventato poi una grande figura di riferimento, no? Di tutta la comunità. Vi troverete Sussià che fuma la sua pipa. Egli vi darà la spiegazione. Andarono alla scuola e sottoposero la questione a Rabbi Sussià. Questi si mette a ridere. Avete proprio trovato la persona giusta? Dovreste rivolgervi a qualcun altro, non a uno che come me non ha sofferto male in vita sua. Ma quelli sapevano che la vita di Sussià, dal giorno della sua nascita fino a quel giorno, non era stato altro che miseria e patimento. Allora compresero che cosa voglia dire accogliere la sofferenza con amore. Non sono seguaci di Gesù, ma questa percezione è veramente profonda per il nostro cuore. E quel lottare per avere la benedizione e quindi vedere Dio si riferisce esattamente a questa cosa. Perché per quanto, diciamo, noi possiamo essere nobili o generosi, il sopportare l'accusa degli altri quando noi abbiamo fatto male non è una gran cosa. Non è nemmeno facile questo, eh? Però non è una gran cosa. Chiunque può arrivare. Ma questo? No. Se non siete toccati da una grazia speciale, cioè da quella benedizione, non potete. Ma se il cuore è sincero nel voler vedere Dio, deve passare di lì. Se passa di lì, la benedizione lo tiene. Quel restare, diciamo, zoppo, no? È semplicemente l'indice che tu con Dio devi perdere per vincere. Cioè, tu con Dio non devi avere la meglio. Se hai la meglio tu, vuol dire che Dio è solo un idolo. Non so se voi conoscete, forse ve l'ho già detto una volta, la storia, diciamo, di come un antico Midrash racconta la vocazione di Abramo. Perché Abramo, no, è il primo che porta la retta fede nel mondo, in quanto è il primo che riconosce la realtà dell'unico Dio, no? Non ve l'ho mai raccontata? Allora, Abramo è figlio di Terach, che è un costruttore di idoli, e lui lavora nella bottega di suo padre. Verso i 14 anni suo padre deve andare a fare un viaggio e affida la bottega a suo figlio e dice: fai buona guardia, mi raccomando. Il padre parte e lui entra nella bottega, guarda, poi prende un'ascia e spacca tutti gli idoli, spacca tutti, e ne salva uno, il più grosso, e poi l'ascia la mette in braccio a questo idolo, si siede e aspetta il ritorno del padre. Quando il padre, dopo questo viaggio, al terzo giorno ritorna, entra nella bottega, è tutto rotto, no? Un disastro. Cos'è successo? E lui: l'idolo più grande ha fatto fuori gli idoli piccoli, E l'altro gli risponde: non dire scemenze, le abbiamo fatte tutti noi. È il riconoscimento che gli idoli, siano piccoli, siano grandi, sono sempre idoli. L'unico Dio è Dio vivente. Così viene raccontata, no? L'apertura alla retta fede di Abramo, ma questo raccontino ha come dire, degli echi incredibili. Se voi state attenti, no? Per esempio, quando avete certi mal di pancia, o quando vi pestano i piedi, ma nel modo giusto, che poi è anche semplice, nel modo giusto, voi andate davanti a Dio, provate a guardare, considerate Dio l'idolo grande, cioè quello che deve difendere voi. L'idolo grande, per quanto grande sia, è sempre muto. Per quanto grande sia, è sempre inerte. Il Dio vero, invece, che non è muto e non è inerte, quando è adorato, non può essere adorato nella difesa della vostra immagine, che è cretino. Noi, con la scusa, diciamo, di difendere noi stessi, impediamo al nostro cuore di godere. E questo credo che sia diciamo, la giustificazione davanti a Dio, non davanti al nostro cuore, ma davanti a Dio che noi combiniamo tanti guai. Li combiniamo per questo, non perché siamo cattivi. E allora è Dio a compassione di questo. Quindi ci salveremo, ma di qua non gusteremo niente. Non sarebbe meglio cominciare a gustare anche di qua? Un po' meno, no? Ecco, allora questo riferimento, no, del imparare a piangere, imparare a pentirsi, entrare nel proprio cuore, lasciare le proprie ragioni, non nascondersi dietro la nobiltà delle proprie ragioni, significa effettivamente lasciare agire lo spirito del nostro cuore. E questa azione dello spirito lavora nel senso stesso in cui ha lavorato l'umanità di Gesù. Ha lasciato la sua gloria. Si è abbassato per far risplendere l'amore del Padre e non si è mai separato da nessuno proprio per non venir meno a questo amore. Cioè la logica al fondo è questa. E quando noi, per esempio, pensate all'immagine Gesù è la vite, noi siamo i tralci, no? Oppure la rimanete in me, no? Si allude a questa relazione con Gesù che si apre quando noi piangiamo, cioè senza lacrime non si apre. E le lacrime rendono più intima e fondata la relazione perché lavano tutto ciò che si oppone alla comunione con colui che ci ama e ci predispone alla solidarietà in umanità con coloro per i quali il Signore ha consegnato se stesso. In fondo, quando noi dovessimo dire cosa vuol dire essere discepoli di Gesù, significa percepire questo continuo movimento del cuore che si radica in Gesù, che si inabissa nell'umanità di Gesù. La porta, e questo vorrei lasciarlo così come riferimento, la porta che fa accedere a questa potenza trasformante dell'amore è il piangere. È il continuo pentimento nella memoria continua di Dio, che è tipico come pratica della vita contemplativa. È tipico come pratica in teoria. Ecco, quando si parla poi dell'amore al prossimo da parte dei discepoli, guardate che non si allude affatto alla generosità. Affatto. Non è che l'amore del prossimo è contro, diciamo, l'egoismo. L'amore del prossimo è l'effetto più diretto della fede sincera, dell'attaccamento al Signore, della condivisione in intimità di vita e affetti con il Signore. Dico ancora queste cose e poi dopo sospendiamo, riprendiamo poi tra, vedete, tra un po', così se no dopo la vostra testa fuma, non è bene fumare. Il dono delle lacrime accompagna il movimento di discesa come condivisione della compassione di Dio. Quando si dice di Gesù che viene dal cielo, non si vuol dire che abbiamo individuato la provenienza da là a qui, ma significa indicare la dinamica di rivelazione. Dio si rivela solo al nostro cuore quando noi scendiamo, quando noi siamo in stato di difesa per qualsiasi ragione, per qualsiasi nobiltà di ragione, noi ci impediamo di conoscere Dio. Ma se vi impedite di conoscere Dio, perché siete così cattivi con il vostro cuore? Scendere comporta il non preferire nulla all'amore, il non vincolarsi a nulla per non perdere la grazia dell'amore. Di per sé sono cose arcinote. Il mio invito è che di queste cose arcinote voi non le consideriate come un contenuto, ho capito che è così, ma le percepiate nel senso che vi dispongono a cogliere un movimento che avviene e voi continuamente nella giornata, no, dovete favorire questo movimento. Quando voi favorite questo movimento, il cuore si allarga e mentre può vedere il suo Dio, diciamo, io dico si riempie, non nel senso che poi non ti manca niente, ma si riempie nel senso che cogli in verità quello che desideri. Spesso quello che noi desideriamo, no? lo cerchiamo o per vie sbagliate o in modi sbagliati o secondo movimenti sbagliati. Favorire questo movimento significa unificare il cuore e trovare quello che davvero il cuore desidera. Non so se siete convinti, ma probabilmente nessuno è proprio convinto, no? Ma se vi abituate ad ascoltare le scritture senza molti filtri e se vi abituate ad ascoltare gli echi segreti del vostro cuore, non dovreste sbagliarvi. Il movimento è questo. E se è questo, allora dice, perché non favorirlo? Una volta che voi lo favorite, imparerete da sole. Non c'è più bisogno che qualcuno vi dica fai così e fai così. Però bisogna farlo, bisogna favorire. Ecco, la lotta è la fatica del favorire questo, perché all'inizio il favorire questo sembra darsi una zappa sui piedi. È come quando, dicevo ieri una sorella, no? Quando voi, per esempio, io sono un uomo iroso, capisco che l'ira mi fa fare delle cose, non so, cattive, no? Quindi devo combattere questa ira, non voglio più essere iroso, no? Allora, se io faccio il proposito di non essere iroso, se io vivo, non so, in famiglia, in una comunità, i primi tempi mi dicono che è falso quello lì, è arrabbiato nero, non dice niente, no? Cioè, occorre sopportare l'immagine di falsità che deriva dal fatto di voler fare una cosa e sentire l'opposto. Allora i padri antichi dicono, non è falsità, occorre solo avere pazienza, perché quel proposito è collegato a un desiderio vero del cuore che non è ancora attuato. E quindi, mentre tu fai una cosa, senti il contrario. Però il cuore è sincero nel fare quella cosa, nel desiderare quella cosa. Se persiste in questa sincerità, sparisce poi questa falsità. Ma all'inizio, guardate che bisogna sopportare il giudizio di chi vive con noi. Perché è effettivo. Ma questo riguarda tutte le nostre, diciamo, tutti i nostri tentativi di essere virtuosi. Ma se voi collegate a questo desiderio profondo, allora siete sincere in questo come dire, movimento profondo del cuore. Voi persistete in quello e a poco questo guadagna tutta la realtà del cuore. E scompare questo senso che falsa, che non falsa, no? E scomparendo questo, il cuore si allarga proprio e la percezione cambia completamente. E sarebbe il frutto delle lacrime. E poi dopo voglio continuare con un piccolo riferimento a Caterina da Siena e concludere con un salmo. Ma non un salmo, cioè mostrarvi che quando noi ascoltiamo un salmo, mostrarvi come si può, diciamo, rispondere al salmo con la nostra vita, che ti fa vedere come le cose si realizzano. Poi giudicherete voi se è efficace questo o no. Ma sarebbe il Salmo 138. No, sì, 137 o 138, no? Che ti rendo grazie, Signore. E poi, dopo è buon Natale. Ma dopo. Tra un quarto d'ora, 20 minuti, un quarto d'ora.